che ha incontrato nella vita della diocesi, da questa prospettiva, è che nella nostra diocesi ci sono molte, non tantissime, molte più, quasi una ventina di vergini consacrate, cioè di persone che appartengono all'ordo vergini della nostra diocesi, che è una delle tante ricchezze e diversità dei carismi che è presente in mezzo a noi. Innanzitutto qualche breve considerazione sulla parola di Dio che è stata proclamata, che sempre la parola di Dio bisogna cominciare. Ecco, il Vangelo ci ha portato sul monte delle beatitudini, che ci richiama un altro monte, il monte Sinai. Sul monte Sinai, come tutti sappiamo, è stata data la legge a Mosè, quelli che noi chiamiamo 10 comandamenti, la tavola, la legge fondamentale per oggi. E Mosè, quando ha dovuto leggere tutta questa lunga lista di precetti al popolo di Israele, diceva sempre: dovete scegliere. E se dite sì a Dio, vuol dire sì alla vita; se dite no, allora non scegliete la morte. Dovete, adesso siete messi di fronte alla scelta: scegliere la vita o scegliere la morte, scegliere Dio o stare senza Dio, lontano da Dio, quindi la morte, insomma, perché senza la fonte della vita di Dio, se sei lontano da Dio, sei lontano anche dalla vita. Ecco, e questo ci introduce anche alla conoscenza, alla comprensione del brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, della beatitudine prima. Siamo all'inizio del Vangelo di Matteo e all'inizio, prima delle beatitudini, quando comincia la predicazione, la prima cosa prima del Vangelo Gesù gira per tutta la Galilea. Chissà perché sempre in Galilea, si vede che erano più complicati quelli della Galilea, ecco, ma erano girava in Galilea per predicare la conversione: convertite e credete al Vangelo, convertite e credete al Vangelo. Più che convertiti è cambiare vita, metanoete, vuol dire cambiare vita, cambiare direzione, cambiare orientamento. Ed è necessario questo annuncio, perché non possiamo comprendere le beatitudini se non cambiamo prospettiva, se non cambiamo mentalità. La nostra prospettiva umana è quella di essere, è la famosa volontà di potenti, no? Di essere potenti, andare, per essere felici deve essere forte, grande, con tanti mezzi, potente, devi dominare sugli altri, devi far vedere chi sei, altrimenti non è successo nella vita, e così via. E Gesù comincia invece proprio all'inizio di questo Vangelo con questo nuovo decalogo, che non cancella il vecchio, ma ci fa comprendere questo nuovo comandamento, questa nuova tavola della legge fondamentale della vita cristiana, che è nelle beatitudini. Infatti è che sconvolge, come dicevo, il nostro modo di pensare. Gesù sceglie ciò che è povero, che è fragile, si appassiona a ciò che sembra più un'utopia della realtà, l'imperatore di pace. Parlare di pace, interessante, sembra più un'utopia che una realtà. Ecco, Gesù si lega proprio a queste realtà piccole, umili, scaldate, ciò che sembra uno scarto, ecco, diventa invece importante. Ecco, e dice, e Gesù dice, che vuole la nostra felicità, dice che queste persone sono felici. Ci sono due termini per dire felicità nella lingua greca: eudaimonia, eudaimonia e beatitudine makarios. Gesù usa la parola makarios. La eudaimonia, cioè la felicità nella mentalità greca, mentalità, era qualcosa che doveva venire più avanti e che si doveva conquistare. Invece nel Vangelo la felicità è una beatitudine che è già presente, che è già in mezzo, che è già realtà. Non è una felicità da conquistare, ma che è già fatta. Ecco, dobbiamo solo fare il contrario di quello che pensiamo. Cambiare modo di pensare. Dice che per essere felici non dobbiamo faticare per essere potenti, ecco, ma dobbiamo sforzarci di essere piccoli, umili, poveri, pacifici. figlio di Dio. Ecco, di essere poveri, umili, semplici, non per il gusto della povertà, o semplicemente perché siamo masochisti, vogliamo negare noi stessi, al contrario. Dobbiamo essere poveri, umili, semplici, perché solo così possiamo gustare la presenza di Dio. Perché se siamo potenti, se siamo ricchi, se siamo sopra gli altri, non sentiamo più bisogno di nessuno, ci sentiamo Dio per noi stessi. Allora lui dice: Dio è il vostro Dio, ma perché voi possiate comprenderlo dovete fare di piccolo, in modo che possiate gustare la sua ricchezza, la ricchezza della presenza di Dio. Questo significa dunque essere poveri di spirito, cioè non avere pretese di fronte a Dio. Essere puri di cuore significa non impossessarsi dell'altro. Ecco, avere fame e sete della giustizia significa tenere sempre vivo questo desiderio. La fame e sete di giustizia ci sarà sempre, perché il peccato che è presente nella vita del mondo cercherà sempre di capire la giustizia e la pace. Ecco, dobbiamo sempre avere questa sete che continua a crescere continuamente. Avere misericordia, diventare misericordioso, vuol dire spostare l'attenzione del nostro cuore, da noi stessi all'altro. E soltanto così, in questo modo, noi potremo gustare la felicità, che la felicità nasce dall'amore, e l'amore non sta da solo. L'amore, come dice anche San Paolo, non va sopra gli altri, non soffre, non sovrasta, l'amore lascia spazio, altrimenti non è amore. L'altra considerazione è che non dice sarete beati in futuro, beati voi oggi, poi ci sarà anche la ricompensa. Beati voi oggi se vivete così, beati voi oggi se usate misericordia, poi il Signore userà misericordia a voi. Beati voi oggi se sarete puri, se siete puri di cuore, perché gusterete nelle relazioni con il mondo una libertà che il chi non è puro di cuore non potrà mai conquistare. Le beatitudini ci dicono non come sarà la nostra vita in futuro, ma come è ora. E come i cristiani, quando hanno cominciato da qui, da Gerusalemme, erano 11 testatori che non sapevano né leggere né scrivere, ecco, non hanno conquistato con grandi movimenti, semplicemente con la testimonianza a Gesù. Da lì nasce la parola di Dio, il Vangelo, questo annuncio non passa attraverso le nostre strategie, ma attraverso la capacità di rendere lui presente in mezzo al resto del mondo. Ecco, tutto questo è possibile solo se siamo uniti alla vita in Cristo. Nella prima lettura c'è una apparente contraddizione. Si parla di questa visione meravigliosa, i santi, di questi 144.000, eccetera. Ecco, poi uno degli altri chiede: ma chi sono questi vestiti di bianco? Sono quelli le cui vesti sono state levate nel sangue dell'agnello. Di per sé, se tu lavi le vesti nel sangue dell'agnello, le vesti dovrebbero essere rosse, non bianche, perché il sangue è rosso. Cosa significa il sangue? Nell'Antico, come anche nel Nuovo Testamento, il sangue è la vita. Nel sangue c'è la vita, ancora oggi i musulmani non mangiano le carni dove c'è il sangue, perché il sangue appartiene a Dio. Allora, lavato nel sangue del Dio significa coloro che hanno unito la loro vita a Cristo, coloro che hanno fatto di Cristo la loro vita, e per questo le vesti sono candide e bianche, perché la vita in Cristo è una vita di felicità, di attitudini, di felicità. Vado alla sua conclusione, perché non so quanti di voi mi ascoltano. Capisco. Oggi celebriamo la solennità di tutti i santi. I santi rendono questo discorso attuale e concreto. Quello che noi diciamo è una beatitudine impossibile, non si può vivere così. Non possiamo vivere come si fa a vivere così. I santi ci dicono che è possibile. Dal primo santo fino ai santi di oggi, ci rendono di vivere di Cristo, ancora oggi ci sono ancora tanti santi, abbiamo le congregazioni, il solito rosario, abbiamo tante altre congregazioni che non hanno costruito imperi, ecco, però hanno ancora oggi, a distanza di secoli, a distanza di tanti anni, tante persone che vivono secondo la loro testimonianza, hanno lasciato un segno. Il Vangelo non è utopia, è possibile vivere secondo le beatitudini, vivere di Cristo, è possibile, i santi sono testimoni. E oggi Graziella ci vuole dire che anche lei vuole essere una santa, cioè ci dice che ancora oggi, e questo è il segno di Cristo, vuole vivere solo di Cristo, senza appartenere a nessun altro, e poi vuole far sì che queste beatitudini, la povertà, la libertà, la purezza di cuore, ecco, l'obbedienza, il desiderio di giustizia, cioè tutto questo sono il suo pane quotidiano, di questo vuole vivere in comunione con la Chiesa alla quale si appartiene, che è la Chiesa di Gesù. Allora, cara sua Graziella, oggi assumi una grande responsabilità qui nella Chiesa di Gerusalemme. Ecco, noi anche qui, nella nostra Chiesa, che ha 2000 anni di storia, tantissimi santi, tantissime testimonianze, ancora oggi qui abbiamo bisogno di questa testimonianza, di qualcuno che ci ricordi con la sua semplice vita, senza costruire grandi imperi, ecco, che è possibile vivere solo di Gesù, che ancora oggi è possibile lavare le nostre vesti, cioè la nostra vita, ecco, nel sangue dell'agnello che è Cristo, e tingere solo da quella vita dalla quale tutto resta.